Il radiogiornale.
Radio Giornale della Mezzanotte, buonasera, vediamo i titoli. Germania, Merz, dopo il trionfo dell'AfD, sconvolto, ma non mi arrendo. Clima, 130 organizzazioni svizzere chiedono una svolta dopo l'estate estrema. Ticino, in ottobre partono i lavori per la rete tram treno del Luganese. Serbia, migliaia ai funerali di Ratko Mladic, dubbi ora sul percorso Belgrado, Europa. RG 24, martedì 8 settembre, ben ritrovate, ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. In apertura una voce che arriva dalla Germania, quella del cancelliere tedesco Friedrich Merz, dopo la schiacciante vittoria dell'AfD, il partito della destra radicale in Sassonia-Anhalt.
Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert.
Posso solo dirvi che siamo tutti profondamente sconvolti. Non ci aspettavamo che andasse a finire così. Ovviamente dobbiamo accettarlo, sono le regole della nostra democrazia. Ma la giornata di ieri ha segnato una svolta non solo in Sassonia-Anhalt, ma anche in tutta la Germania. I risultati elettorali avranno delle conseguenze. Ci sono anche implicazioni a livello internazionale. Basta guardare chi ieri si è congratulato con il partito per rendersi conto dell'attenzione che questo risultato sta suscitando nel mondo.
Beachtung dieses Wahlergebnis auch international findet.
Merz ha parlato durante una riunione dei vertici del suo partito, la CDU, che è una formazione di centrodestra. Il cancelliere si è detto dunque sconvolto, ma ha anche aggiunto che arrendersi per lui non è un'opzione.
Wenn fast 60% der Wählerinnen und Wähler in einem Bundesland bei sehr hoher Wahlbeteiligung politische Parteien.
Quando quasi il 60% degli elettori, con un'affluenza alle urne molto elevata, vota per partiti politici che mettono in discussione le istituzioni e le regole democratiche del nostro paese, allora si tratta di un risultato elettorale che non possiamo ignorare.
Ich will deshalb allen Menschen in unserem Land versichern, unsere Institutionen sind wehrhaft und stabil.
Desidero rassicurare tutti i cittadini del nostro paese. Le nostre istituzioni sono solide e stabili. Le nostre leggi tutelano e garantiscono quest'ordine. Questo messaggio è rivolto anche ai nostri amici in Europa e nel mondo. Sappiamo che la Germania ha una responsabilità particolare data la sua storia. Difenderemo sempre il nostro ordine politico e il nostro saldo radicamento in Europa.
Wir werden unsere politische Ordnung und unsere feste Verankerung in Europa immer aufrechterhalten.
Al politologo e professore di politica comparata all'Università di Bologna, Piero Ignazzi, abbiamo chiesto se è corretto interpretare il voto in Sassonia-Anhalt come una tendenza europea. Sentiamo le sue considerazioni.
Certamente ce lo dicono i sondaggi, ce lo dicono le elezioni locali, in cui questi partiti ottengono dei risultati significativi e probabilmente si proiettano anche a livello nazionale. E quindi dovremmo aspettarci probabilmente un'Europa completamente diversa, totalmente diversa da quella che abbiamo immaginato dal 1945 in poi. C'è un'Europa che si tinge di nero e di bruno, dei colori appunto delle vecchie formazioni fasciste e naziste, anche se, va detto e ribattito, che questi partiti non sono soltanto esclusivamente una riedizione dei partiti dell'anteguerra in Italia e in Germania. Sono qualcosa di diverso, sono qualcosa che rispondono a quelle domande dell'opinione pubblica che i partiti tradizionali non hanno intercettato, e questa è la vera ragione del loro successo, perché esprime delle politiche che molti altri partiti dicono solo sottovoce. Famosa espressione che usava Jean-Marie Le Pen, il padre di Marine Le Pen in Francia, quando diceva che lui diceva a voce alta quello che molti pensavano invece nella retrobottega della loro mente. Quindi Alleanza für Deutschland ha la sfrontatezza, diciamo, di non nascondersi dietro paraventi e dietro nessun elemento linguistico che possa tranquillizzare. Anzi, parte del suo successo è proprio questo parlare vero, e questo indirizzarsi quindi con nettezza, con radicalità a un elettorato che vuole sentire qualcosa di diverso rispetto a quello che dicono gli altri partiti, perché il successo di queste formazioni è il successo di formazioni che sono sempre state fuori dall'ambito del potere. E in una situazione europea in cui tutto sembra andare per il peggio e nulla sembra andare per il meglio, ci si affida a chi non è stato mai responsabile di nulla in precedenza. È una specie di ultimo tentativo nella convinzione o speranza di cambiare un po' le cose in meglio per coloro che stanno soprattutto male, perché chi vota per questi partiti sono le persone sottoprivilegiate della società.
Dopo un'estate segnata da caldo estremo, siccità e incendi, circa 130 organizzazioni svizzere chiedono ora un cambio di passo nella politica climatica. La coalizione No a estati a 50 gradi ha annunciato 13 manifestazioni nella Svizzera tedesca e romanda a partire dal 18 settembre a San Gallo. Tra le richieste, misure più incisive per ridurre le emissioni di CO2, ma anche interventi concreti per adattare città, scuole e luoghi di lavoro alle temperature sempre più elevate. Secondo i promotori, l'estate appena conclusa ha mostrato in modo molto concreto fenomeni che la comunità scientifica descrive da anni. Ondate di calore più intense, maggiore stress idrico e condizioni favorevoli agli incendi. La coalizione chiede così per questo misure vincolanti e una trasformazione più profonda del sistema economico, con l'obiettivo di ridurre rapidamente le emissioni e proteggere soprattutto le persone più vulnerabili. Il nodo politico sarà capire quali di queste richieste potranno tradursi in decisioni concrete, con quali costi e in quali tempi. Per gli organizzatori, però, il 2026 rappresenta un anno di svolta. Dopo un'estate considerata appunto eccezionale, sostengono che il rientro politico non possa più essere affrontato come se nulla fosse. Rimaniamo in Svizzera perché la Posta annuncia fino a 110 tagli nell'amministrazione. La misura riguarderà soprattutto ruoli dirigenziali e di supporto, ma non il personale a contatto con la clientela né quello impegnato nel recapito o nelle filiali. L'obiettivo, spiega l'azienda, è ridurre i costi interni per finanziare nel lungo periodo il servizio pubblico senza ricorrere al denaro dei contribuenti. I tagli saranno attuati entro la fine del 2027. In Ticino, ora, dove stanno per iniziare i lavori per la realizzazione della rete tram-treno del Luganese. Davanti alla stampa è stato annunciato che il cantiere prenderà il via nella seconda metà di ottobre. I comuni toccati verranno informati nel dettaglio con delle serate pubbliche. Sentiamo Pervin Cavacioglu.
La costruzione della rete tram-treno è pronta a passare dalla carta al cantiere. Nella seconda metà di ottobre si parte con i muri di controriva sulla tratta Bioggio-Manno. Nei primi mesi dell'anno prossimo toccherà al pozzo di collegamento alla stazione ferroviaria a Besso e al portale lato ovest della galleria di Breganzona alla Crespera, che è poi la prima parte del progetto. Una galleria di oltre 2 chilometri che collega Ponte Tresa con Manno Suglio e poi con il centro città di Lugano. I cantieri non sono invisibili e quindi la popolazione sarà informata, ha assicurato Alberto Del Col, direttore della società Rete Tramtreno.
Cantieri di queste dimensioni è fondamentale continuare a tenere curato quello che è il rapporto con tutti i coinvolti, sia contrattualmente, sia le autorità, ma poi anche e soprattutto la popolazione, perché la popolazione, se è vero che un domani avrà i vantaggi che porta un progetto di questo tipo, è anche vero che nel corso dei cantieri chi più chi meno si accorgerà di quello che succede e quindi è giusto che sia informato, è giusto che sappia quali sono le misure che mettiamo in atto per restare entro i parametri di legge.
Alla conferenza stampa mancava una figura politica. Al consigliere di Stato Claudio Zali sono state tolte le competenze del Dipartimento del Territorio, ora in mano al collega di governo Raffaele De Rosa. Scombussolamenti politici che hanno influito sul progetto? La risposta di Diego Rodoni, direttore della divisione delle costruzioni al Dipartimento del Territorio.
Le procedure di approvazione del progetto sono terminate a giugno con la sentenza del Tribunale federale che ha negato l'effetto sospensivo all'unico ricorso ancora pendente. Di conseguenza si può partire, si può costruire e i tecnici hanno continuato a lavorare indipendentemente da tutte le altre situazioni.
Finora sono stati assegnati 10 mandati per un importo totale di quasi 45 milioni di franchi. Il costo complessivo resta a 760 milioni, così come la tabella di marcia. Obiettivo è il 2035.
Migliaia di persone hanno partecipato a Belgrado ai funerali di Ratko Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco, una delle figure chiave della guerra in Bosnia e Erzegovina durante gli anni 90. Mladic, 84 anni, stava scontando l'ergastolo all'Aia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Posto che la Serbia è un paese candidato all'Unione Europea, che impatto avranno le celebrazioni da parte delle autorità serbe sul processo di adesione di Belgrado? Lo abbiamo chiesto al nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
La Commissione Europea ha criticato duramente le autorità serbe per il modo in cui hanno reagito alla morte di Ratko Mladic. Per l'esecutivo europeo non c'è spazio per la glorificazione dei criminali di guerra non solo all'interno dell'Unione Europea, ma nemmeno tra i paesi candidati. La Serbia però sta entrando nelle ultime settimane di campagna elettorale, prima delle elezioni anticipate del 25 ottobre. Aleksandar Vučić, che non può servire un terzo mandato da presidente, si candiderà alla carica di primo ministro. Contro di lui si presenta la lista degli studenti che ormai da quasi due anni manifestano ininterrottamente contro il governo. La posta in gioco insomma è alta e il rischio è che per restare al potere il regime già illiberale di Aleksandar Vučić abbandoni anche le ultime parvenze di democraticità.
RG24, ora la pagina sportiva con Patrick Locatelli.
Ben ritrovati, è la prima sera dedicata alla Champions League di calcio. Si inizia con le prime sei partite e tra queste segnalo Real Madrid, Inter e Porto, Manchester City, entrambe con inizio alle 21. Ieri in Italia la terza giornata di Serie A è terminata con le vittorie di Cagliari e Lazio su Lecce e Udinese, Lazio che acciuffa in vetta a 9 punti Roma e Inter. Agli US Open di tennis sono approdate ai quarti di finale Rybakina, che in un'ora ha eliminato Osaka, e Andreeva, che in 3-7 ha avuto la meglio su Potapova. Ha salutato lo slam statunitense invece la numero 5 Swiatek, rimontata e battuta da Zeng. Dopo il giorno di pausa inizia l'ultima settimana della Vuelta, 181 km di media montagna con arrivo a Palos della Frontera e lo spagnolo Mas, leader della generale con oltre 2 minuti su Gal e Roglic.
E prima di chiudere uno sguardo alle previsioni per oggi, martedì 8 settembre, in tutto il paese in prevalenza soleggiato, aumento della nuvolosità nel pomeriggio, da attendersi rovesci e temporali in serata. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1, ad ogni momento fruibile sul nostro sito rsi.ch e anche sulla nostra app RSI. Ora spazio alla programmazione musicale delle nostre reti. Per il momento è dunque tutto e il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale vi giunga un cordiale augurio di una serena notte.